Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, con Maria, la madre di Gesù. Atti degli Apostoli 1:14. Maria sul Calvario, ai piedi della croce. E questa l'ultima scena in cui ella è presente, descritta dall'Evangelista Giovanni. Dal Calvario al Cenacolo, dalla crocifissione e morte di Gesù alla discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, avvengono fatti importantissimi, nei quali però Maria sembra assente perché non è mai nominata dagli evangelisti. La sepoltura di Gesù, la sua risurrezione, le apparizioni durante i 40 giorni, l'ascensione al cielo, sono tutti eventi di grande importanza che hanno occupato gli apostoli e i discepoli dopo la cruenta passione e morte di Gesù. Maria non compare mai in questi eventi. Non si sa se abbia preso parte alla deposizione di Gesù dalla croce e alla sua sepoltura, come la raffigura di solito l'arte pittorica e scultorea. C'è da credere però che ella sia stata presente, pur tra gli strazi del cuore trapassato dal dolore. Non si sa neppure se ella abbia avuto almeno un'apparizione privata di Gesù risorto. La cosa parrebbe più che plausibile, e c'è da dire che non sono stati in pochi a sostenerla. Anzi, dai santi padri Taziano, Sant'Efrem, Sant'Ambrogio, prima, da Sant'Alberto Magno e dal Suarez, dopo, la pia sentenza guadagna terreno, scrive Luricchio, col passare dei secoli a tutti i livelli, nella Chiesa latina e nelle comunità orientali. Dopo un'analisi accurata dei testi evangelici al riguardo, lo stesso biblista, Luricchio, conclude scrivendo che Marco e gli altri evangelisti lasciano la porta aperta alla credenza dell'apparizione di Gesù risorto a sua madre e alla sua anteriorità rispetto a tutte le altre. Ma né il secondo evangelista né gli altri tre l'affermano, neppure in maniera implicita, perché sembra essere stata fuori delle loro prospettive e delle loro preoccupazioni, come pure fuori della tradizione evangelica predicata e poi cristallizzata nei quattro Vangeli. Neppure all'ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi appare del tutto certa la presenza di Maria. Nel capitolo primo degli Atti, tuttavia, è affermata la continuità dei movimenti del gruppo che dal Monte degli Ulivi si sposta a Gerusalemme, quasi certamente nel Cenacolo, dove abitavano. E nel gruppo viene nominata appunto Maria, la madre di Gesù. Ciò può bastare a far ammettere la presenza di Maria sul Monte degli Ulivi, all'ascensione di Gesù, per assistere all'ultimo addio del Figlio risorto. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Dopo l'ascensione di Gesù, il gruppo degli undici apostoli, alcune donne e i parenti di Gesù si trovano radunati con Maria nella sala maggiore del Cenacolo, assidui e concordi nella preghiera, in attesa della venuta dello Spirito Santo. C'è da ritenere che questo gruppo sia stato il gruppo primigenio della Chiesa nascente, che si aduna con Maria e attorno a Maria, la madre di Gesù, aspettando in preghiera quell'investitura di grazia dello Spirito Santo. E qui, negli Atti degli Apostoli che il nome di Maria appare per l'ultima volta nel Nuovo Testamento. Il quadro è altamente significativo. Qui è la Chiesa nascente che attende il sigillo dello Spirito promesso da Gesù. E Maria è presente al centro. Ella, la madre di Gesù e di tutti i discepoli di Gesù, rappresentati da Giovanni ai piedi della croce. Maria Santissima in preghiera al centro della Chiesa nascente. È questa l'ultima immagine di Maria che San Luca ci ha lasciato nel mosaico suggestivo delle numerose immagini e raffigurazioni presentate in più pagine del Vangelo. Negli Atti degli Apostoli San Luca sembra quasi voler offrire un'ultima scena, ed è la scena emblematica della maternità spirituale e della maternità orante di Maria, vissuta su questa terra e continuata nel Regno dei Cieli fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti, come è detto nella Lumen Gentium. Da Atti 1.14, infatti, emergono immediate le due realtà di Maria, madre della Chiesa nascente, e di Maria, la Vergine Madre orante, in attesa dinamica dello Spirito Santo, luce e calore. Da notare anzitutto che in Atti 1.14 la presenza di Maria è posta nominatamente in luce rispetto all'indicazione anonima delle donne discepole e dei parenti di Gesù. Luca, menzionando il nome di Maria nel sommario di Atti 1.14, oltre a porre in primo piano la madre di Gesù, le attribuisce nella comunità primitiva una posizione a parte, che la distingue nettamente dagli altri personaggi ricordati soltanto come gruppo. Non solo, ma la Beata Vergine viene designata con il suo titolo più alto, la Madre di Gesù. Ciò perché è da lei, scrive il Marconcini, che ha origine il Gesù storico. È con lei che ha inizio il Cristo mistico. Nessuna comunità può nascere e svilupparsi senza Maria. La Chiesa nascente, infatti, sta per ricevere l'investitura dello Spirito Santo. E Maria è là, presente e operante con la sua preghiera ineffabile di sposa dello Spirito Santo, come la chiamò ispirato San Francesco d'Assisi. Lo Spirito Santo, Maria, la Chiesa. Ad una attenta riflessione si può comprendere bene come costituiscano insieme una sorta di trilogia o trinità in comunione di grazia feconda del corpo mistico di Cristo. Collaboratrice dello Spirito a Nazareth per la nascita del Cristo, scrive infatti Ortensio da Spinetoli. Ella collabora ancora con lui nel Cenacolo per la nascita del Cristo mistico. Non è quindi una presenza la sua casuale, come non lo era nell'Annunciazione e negli altri momenti cruciali della vita di Gesù. Per questo il Valentini può scrivere: «Certo, non è un caso che Luca parli di Maria nei racconti dell'infanzia e all'inizio degli Atti. I primi capitoli delle due opere di Luca possono essere considerati rispettivamente come Vangelo dell'infanzia di Cristo e della Chiesa. Se lo Spirito Santo ha scelto la Vergine per sua sposa immacolata nella concezione virginale di Gesù, era conveniente che nel giorno di Pentecoste, all'atto della nascita ufficiale e pubblica della Chiesa, ella fosse presente quale madre spirituale di tutto il corpo mistico. E l'intento di San Luca nel presentare Maria all'inizio degli Atti sembra essere quello, scrive ancora il Valentini, di mettere in luce la continuità fra il Gesù storico, nato per opera dello Spirito Santo, con la collaborazione di Maria e la nascita della Chiesa per opera del medesimo Spirito, con la presenza di Maria qualificata come madre di Gesù, primogenito fra molti fratelli. In realtà non è difficile comprendere che in quel contesto di timori ancora presenti negli apostoli pavidi e incerti, nonostante la risurrezione di Cristo, c'era bisogno di colei che con la sua fede altissima e con il suo amore materno ardentissimo si prendesse cura di loro, sostenendo la loro debolezza. La piccola chiesa nascente aveva bisogno di una madre, di una mediatrice presso il Signore ormai asceso al cielo e seduto alla destra del Padre. Per Maria, quella piccola comunità del Cenacolo, quella creatura debole e fragile, rappresentava la preziosa eredità che le aveva lasciato il Figlio, dicendole «Ecco tuo figlio», additando immediatamente San Giovanni, ma in lui, come dice già Origene, tutti coloro nei quali vive Cristo, e ad essa volgeva tutto il suo amore materno. L'altro aspetto di Maria presentato da San Luca nel versetto 14 è quello della madre orante. San Luca non parla della preghiera solitaria o privata di Maria, ma della preghiera da lei fatta in unione con la comunità degli apostoli, delle donne e dei parenti di Gesù. Anzitutto è semplice rilevare che San Luca vuole presentarci un'immagine edificante della prima comunità apostolica, configurata appunto come comunità orante. La preghiera è il primo atto della Chiesa apostolica, scrive il prete, fin dal suo inizio e dal suo costituirsi. La preghiera, per Luca, rappresenta la principale istanza e preoccupazione della primitiva comunità credente. Ebbene, al centro di questa comunità c'è lei, la madre di Gesù. Insieme alla comunità, ella, con la sua ardente preghiera materna, prepara gli apostoli all'evento dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Secondo la tradizione dei padri e dei dottori della Chiesa, soprattutto per la preghiera di Maria avverrà la discesa dello Spirito Santo, che si manifesterà in modo palese, scrive il Pietrafesa, nella formazione del corpo mistico di Gesù, mentre nell'Annunciazione si manifestò in segreto formando il corpo fisico di Gesù. E dalla effusione dello Spirito Santo sulla comunità orante ha inizio l'intera opera e missione apostolica della Chiesa per il Regno di Cristo. La preghiera della comunità delle origini, rileva il Valentini, deve essere vista in analogia con Luca 3:21, dove si ha un significativo riferimento cristologico. Come Gesù nel battesimo, mentre era in preghiera, ricevette lo Spirito e quindi iniziò il suo ministero, così il primo nucleo della Chiesa neotestamentaria è in preghiera prima di ricevere lo Spirito che l'abiliterà alla sua missione di testimonianza. Maria è ancora qui la donna che apre le porte alle invadenze dello Spirito, determinando il corso delle cose nel portare avanti la realizzazione del disegno redentivo di Cristo. La sua preghiera a Cana di Galilea ottenne l'anticipo dell'ora dei segni per la manifestazione messianica del Figlio. Qui la sua preghiera nel Cenacolo ottiene l'avvento dello Spirito Santo promesso sulla Chiesa nascente, sul corpo mistico di Cristo da animare e vivificare nel suo cammino salvifico per tutta l'umanità, fino all'Escaton. Anche nella Lumen Gentium, al numero 59, viene detto che in Atti 1.14 Maria Santissima è implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito, che l'aveva già ricoperta nell'Annunciazione. E il decreto conciliare Ad Gentes, al numero 4, evidenzia ancora più il rapporto tra la Pentecoste e l'Incarnazione. Fu dalla Pentecoste, infatti, che cominciarono gli Atti degli Apostoli, come per l'opera dello Spirito Santo, nella Vergine Maria, Cristo era stato concepito. Le caratteristiche della preghiera in Atti 1.14 sono due: la perseveranza, erano assidui, e l'unanimità, erano concordi. Si sa bene, in effetti, che l'insistenza e la perseveranza nella preghiera costituiscono, potrebbe dirsi, un continuum negli scritti di San Luca. È noto il topos lucano della preghiera insistente e continua, afferma infatti il Valentini. E la perseveranza nell'orazione viene ben espressa dal verbo greco proskartereo, con il significato etimologico di attaccarsi con forza a qualcosa, nel senso appunto di essere costante e perseverante. È interessante rilevare che tale verbo proskartereo può dirsi una creazione negli scritti neotestamentari, fa sapere ancora il Valentini, riportando una citazione del Speak, secondo il quale l'uso frequente di tale verbo rivela non solo uno stato di fatto nella Chiesa primitiva, ma anche un'esigenza apostolica, ricavata dalla traduzione apostolica del precetto del Maestro sull'insistenza e continuità della preghiera da farsi in ogni tempo. Riguardo all'unanimità nella preghiera, ossia all'unione degli animi e dei cuori nella comunità del Cenacolo, orante con Maria, la madre di Gesù, c'è da dire che essa è un elemento che emerge con particolare evidenza in Atti 1.14, scrive ancora il Valentini, aggiungendo che la preghiera comunitaria, in effetti, costituisce una novità degli Atti nei confronti del Vangelo di Luca, e spiegando che il segreto di questo cambiamento rispetto al Vangelo, la sottolineatura della preghiera comunitaria, dipende dal fatto che i credenti ormai sperimentano di essere Chiesa, una comunità raccolta dallo Spirito e radunata con gli Apostoli nel nome del Signore Gesù. Il termine greco che esprime l'unanimità è l'avverbio omotumadon, caratteristico nel discorso di San Luca, ricco di un'accezione forte e intensamente religiosa. Tale termine infatti si trova anche in Atti 2.46, 4.24, 4.32, 5.12 e richiama sia l'esortazione di San Paolo all'unità di mente dei credenti, sia la volontà di Cristo per l'unità dell'ovile con un solo pastore. Infine, a conclusione di tutto il discorso esegetico su Atti 1.14, la parola autorevole della Redemptoris Mater, al numero 24, in sintesi densa e perfetta, collegando l'Annunciazione e la Pentecoste, dice espressamente che nell'economia della grazia, attuata sotto l'azione dello Spirito Santo, c'è una singolare corrispondenza tra il momento dell'incarnazione del Verbo e quello della nascita della Chiesa. La persona che unisce questi due momenti è Maria. Maria a Nazaret e Maria nel Cenacolo di Gerusalemme. In entrambi i casi, la sua presenza discreta ma essenziale indica la via della nascita dallo Spirito. Così colei che è presente nel mistero di Cristo come madre diventa, per volontà del Figlio e per opera dello Spirito Santo, presente nel mistero della Chiesa. Anche nella Chiesa continua ad essere una presenza materna, come indicano le parole pronunciate sulla croce. «Donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre». Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda, con Maria, la madre di Gesù.